È iniziato il processo per l'operazione Scintilla, che con l'accusa di associazione sovversiva contro lo Stato e alcuni capi specifici, porta in corte d'assise 18 compagni e compagne. I reati associativi sono tra gli strumenti repressivi utilizzati maggiormente dallo Stato italiano per incarcerare e isolare compagni e compagne che lottano contro questo mondo. Negli ultimi anni molti sono stati i nomi delle operazioni di polizia che hanno portato in carcere o sul banco degli imputati decine e decine di compagni e compagne anarchiche. Scriptamanent, Panico, Prometeo, Renata, Lince, Ritrovo, Bialystok e Scintilla, appunto. Ogni volta le ricostruzioni delle varie procure tentano, senza riuscirci, di incasellare compagni e pratiche di lotta in etichette e categorie, stabilendo ruoli e gerarchie che nulla hanno a che vedere con le modalità di organizzazione e gli orizzonti propri del mondo anarchico. Non c'è da stupirsi di tanta attenzione repressiva da parte dello Stato, perché è sistematica la volontà di eliminare ogni forma di conflitto sociale che mette in discussione i meccanismi di sfruttamento ed esclusione che regolano questo mondo. La repressione specifica contro chiunque provi a organizzarsi, resistere e opporsi in ogni modo è l'espressione manifesta di questa volontà. Di fronte a chi ci vorrebbe divisi e isolati, rispondiamo con il calore della solidarietà verso chi oggi lo Stato vorrebbe seppellire con anni di galera. Perché lottare e attaccare chi sfrutta e opprime è giusto. E chi sceglie di non restare indifferente non va lasciato indietro. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne prigioniere dello Stato, come a tutte e tutti gli indagati nelle varie operazioni repressive.
...4:40... Boati all'improvviso su Corso Brescia. Decine di agenti in borghese stanno sfondando il cancello dell'asilo occupato. Un minuto ed ecco decine di camionette, volanti, carabinieri in antisommossa, celerini e finanzieri con il mitra puntato. I compagni salgono sul tetto. Nel tempo di un lampo blu, tutta l'ex scuola materna di via Alessandria 12 è circondata. In atto, sgombero e arresti. Una resistenza lunga, sul tetto e per le strade, accese da più cortei selvaggi a Torino e in varie città in Italia. Una resistenza che andrà avanti nonostante lo sgombero sia stato portato a termine.
La notizia che è arrivata in questo momento, che i ragazzi stanno scendendo dal tetto, immagino tutti quanti che sono sorridenti, che possa si rechi ora più che mai sotto via Alessandria 12 per dare il loro sostegno.
Ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Blackout.
Ben sceso.
No, sono sceso, sì, siamo scesi tutti quanti dal tetto dell'asilo, dal tetto che scotta dall'asilo occupato, dopo parecchie ore di resistenza, sono andate molto bene.
Insomma, è stato molto ben raccontato tutto quello che accadeva sotto, per le strade, e così. Allora sentiamo invece... quello che avete raccolto voi dal vostro punto di vista un po' più in alto.
Esatto. Ma allora, per noi la giornata chiaramente è cominciata all'alba, in realtà è cominciata in serata, perché insomma qualcuno ha visto un grosso assembramento di camionette blindate e quant'altro, c'era l'idea che qualcosa in città potesse accadere, e quindi uno si prepara, che non si sa mai. Stavolta abbiamo fatto bene a prepararci un pochino, e niente, la polizia è arrivata zitta quatta con le macchine di borghesi intorno alle 4:30 più o meno. Il compagno ha cominciato a chiudere le varie barricate, siamo saliti fino sul tetto e ci è voluta un'oretta prima che la polizia riuscisse a raggiungerci sul tetto. Di lì chiaramente dal loro punto di vista hanno cercato di farci pensare che si trattasse esclusivamente dell'applicazione di queste misure cautelari, che non si trattasse di uno sgombero, per cercare di farci scendere più velocemente dal tetto, ma quando insomma abbiamo capito che si trattava di uno sgombero delle loro risposte così un po' strampalate, abbiamo invece deciso di resistere quanto più potevamo in cima al tetto.
Un'occupazione militare. Come altro chiamare il dispositivo predisposto dalle autorità cittadine per lo sgombero dell'asilo occupato? Le strade di Aurora sono chiuse da blindati della Celere muniti di grate, quelle dei G8 per intenderci, idrante e da cordoni di celerini che notte e giorno controllano l'identità di chi deve passare. Chi ha la sfortuna di abitare da quelle parti deve quindi passare attraverso i varchi lasciati aperti dalla polizia e consegnare la propria carta d'identità, e lo deve fare ogni volta che entra ed esce di casa. Per andare a lavorare, portare i figli a scuola, fare la spesa, portare il cane a fare i suoi bisogni e per tutte quelle attività che caratterizzano la vita quotidiana di ognuno di noi. Non c'è quindi molto da meravigliarsi che in diversi abbiano deciso nell'ultima settimana di andare a dormire altrove e farsi ospitare da amici o familiari per evitare lo stress e il fastidio che sottoporsi a questo stillicidio di controlli deve provocare. Se poi non si ha la fortuna di essere residenti in zona ma solo domiciliati, o se si vuole raggiungere il proprio fidanzato o qualche amico che vive nelle strade sotto assedio, le procedure della polizia si fanno ancora più invasive e si è scortati dai celerini fin davanti al portone del palazzo in cui si deve entrare. Per chi infine desta qualche sospetto, per il suo abbigliamento o aspetto fisico, si aggiunge il rischio di controlli più accurati, delle generalità e perquisizione di eventuali zaini e borsette.
Tutto questo si aggiungono i rumori continui, 24 ore su 24, prodotti dal cantiere approntato dentro l'asilo per rendere l'edificio inaccessibile, e i negozi all'interno della zona rossa vuoti per giorni. Un'immagine nitida di quella normalità che la sindaca sotto scorta, Chiara Appendino, aveva trionfalmente dichiarato di aver ristabilito in quartiere con lo sgombero di via Alessandria 12. E del resto, esempi simili di gestione delle emergenze abbondano ormai negli ultimi anni, dal modello dell'Aquila per terremoti e altre catastrofi naturali, che naturali non sono, alla gestione anche solo di feste ed eventi che da Piazza San Carlo in poi si sta sempre più affermando.
L'asilo occupato è stato presentato in questa inchiesta come la base logistica dell'associazione, che attraverso il blog Macerie avrebbe pubblicato i suoi testi programmatici. Ma cos'era l'asilo occupato? Nel rispondere a questa domanda ci sembra il caso di sottolineare come in 10 anni quasi nessun testo sia uscito a firma asilo occupato. A braccio ne ricordiamo solo uno nel lontano 2011. E non si tratta di certo di un caso. Tra le mura di via Alessandria 12 non si incontrava infatti un collettivo con la C maiuscola, ma dei compagni e delle compagne che hanno vissuto quel luogo, oltre che come spazio abitativo e sociale, soprattutto come uno spazio in cui organizzarsi per lottare, senza però doversi presentare al mondo attraverso la propria identità, quanto piuttosto far parlare le azioni e le proposte di intervento. Compagni e compagne che sono cambiate nel corso degli anni, per i tanti casi della vita e per le tante operazioni repressive precedenti all'operazione Scintilla.
Ben oltre 100 sono le misure cautelari tra carcere, arresti domiciliari, obblighi e divieti di dimora e firme, oltre a diverse sorveglianze speciali che hanno raggiunto chi si organizzava in quel di via Alessandria 12 solo negli ultimi 5 anni di vita del posto. Non uno spazio liberato, quindi, ma uno spazio in cui discutere e ragionare su come portare avanti delle lotte nelle strade del quartiere e della città. Lotte contro gli sfratti, la militarizzazione, le retate, il carcere e i CPR, allora CIE. Lotte per ricacciare indietro quella normalità statale di cui parlavamo sopra e che si traduce in un controllo sempre maggiore, in condizioni di sfruttamento e di vita sempre più dure, nell'atomizzazione sociale e nella guerra tra poveri. Far emergere una forza in grado di interrompere quella normalità è ciò che accomuna gli sforzi dei compagni che si incontravano nei locali dell'asilo. Una rottura della normalità che in piccolo abbiamo avuto modo di intravedere quando, insieme a tanti sfrattandi e solidali, abbiamo chiuso per diverse ore interi isolati del quartiere con barricate di cassonetti per resistere a degli sfratti, impedendo a ufficiali giudiziari e polizia di entrarvi. Se proprio si volesse usare l'immagine di uno spazio liberato, sicuramente ci sembrerebbe più opportuna questa, quella di intere strade strappate con forza di una lotta per mandare in panne la macchina degli sfratti e imparare a ricacciare indietro la paura e il senso di impotenza.
Non siamo qui oggi a lamentarci di quanto sia brutta la repressione. Sappiamo bene che i meccanismi oppressivi della repressione non tardano a scatenarsi quando prende vita, anima e corpo, una lotta. Stiamo parlando di una lotta più che decennale contro i centri di detenzione per immigrati senza documenti, che rappresentano uno dei perni attorno al quale è organizzata la gestione dei flussi migratori dello Stato. Controllo dei flussi migratori significa militare alle frontiere e oltre confine, respingimenti in mare, cadaveri nel Mediterraneo. Significa concentrazione di uomini e donne in capannoni e caserme privati di ogni libertà. Significa manodopera disponibile in abbondanza per essere sottopagata e sfruttata. Significa costruzione di lager nelle città per l'internamento e la detenzione per motivi amministrativi. Sono tantissime le voci e le storie che negli anni hanno bucato quelle mura, parlando di condizioni di estrema privazione, di locali fatiscenti, di cibo spazzatura, di pestaggi, di stupri, di morti, ma anche e soprattutto di rivolte, di materassi bruciati, di evasioni. È bello ricordarli per come hanno scaldato i cuori. A Lampedusa, quando nel 2011 brucia e viene completamente distrutto il centro di accoglienza, dove erano reclusi 1200 tunisini sbarcati nelle settimane precedenti sull'isola. O quando a Natale, Capodanno del 2011, decine di reclusi riescono a darsi alla fuga dal centro torinese, grazie alla complicità di solidari all'esterno. O ancora i numerosissimi incendi che con determinazione sono stati appiccati dai reclusi al fine di bruciare e rendere inagibile le proprie gabbie. Incendi che attraverso un danneggiamento dietro l'altro hanno portato nel 2014 il centro di Torino a una capienza di soli 20 posti su 180 iniziali. In altre parti d'Italia le rivolte e le distruzioni da parte degli stessi reclusi hanno portato alla chiusura definitiva di più della metà dei centri inizialmente esistenti, come quello di Modena, dove una spettacolare rivolta con fiamme che divampano per 4 ore e i reclusi che dal tetto lanciano tegole contro le forze dell'ordine, finisce con 9 arresti e 70.000 euro di danni e porta alla decisione del prefetto di chiudere la struttura. Ricordiamo ancora la rivolta e gli incendi avvenuti nel centro di Roma, nell'autunno del 2015, durante un presidio di solidali, che hanno portato alla chiusura per alcuni anni della sezione maschile del centro. Gli episodi di rivolte, fughe, distruzione dei centri che si sono verificati fin dalla loro apertura sono migliaia. Spesso si sono propagati come un'onda da una sezione a un'altra, da un centro all'altro, per travolgere quasi tutta la penisola. Vogliamo ricordarli per ribadire che la forza e determinazione dei reclusi è solo il principale motore della lotta contro i CPR. Non siamo stupiti che la repressione colpisca una lotta complice di aver intralciato e messo in seria difficoltà la macchina delle espulsioni. Lotta fatta dalle persone detenute e da chiunque quei posti li volesse vedere distrutti. Fatta di sostegno concreto alle forme di rivolta, di legami di solidarietà e dalla volontà di indicare e colpire i responsabili delle deportazioni e delle ristrutture dei centri distrutti dalle rivolte. Le lotte che vorremmo continuare a raccontare e che continuano ad esistere non sono avvenute con i proclami, le interpellanze, le richieste ai governi di agire con più umanità, ma attraverso gabbie divelte e grida di solidarietà fuori da quelle mura. Una solidarietà partecipe e concreta che ha portato l'apparente quieto vivere delle città a scontrarsi con l'orrore quotidiano prodotto nelle sue viscere, ovvero con l'esistenza di questi lager. La solidarietà che portiamo oggi ai compagni sotto inchiesta per associazione sovversiva è una solidarietà che va allargata a tutti coloro che hanno lottato e che lottano oggi contro l'esistenza di questi posti. Un pop, une moustache sur les portraits robots. Tape avec moi sa paix et des sacs de rando. La police voit du shit dans toutes mes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper. Pouvaient devenir quelqu'un, mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cher de l'autorité. La vie serait du ma pas se faire choper. Chez moi, tout le monde trouve son bonheur. Je fais des courses poursuites en roller. Les poches sont pleines, je suis bon acteur. Un joint de la taille d'un réacteur. Je veux faire l'argent, du B, l'État. Survole le fils.
Oggetto dell'operazione Scintilla è stata la lotta contro i centri di detenzione per immigrati senza documenti. Una lotta che in diverse città e in special modo a Torino dura da ormai più di 15 anni, quando gli attuali CPR si chiamavano ancora centri di permanenza temporanea. Acronimi cambiati più volte nel corso del tempo, senza alterare la sostanza di questi centri, la funzione che sono chiamati a svolgere e le ragioni che hanno spinto alcuni compagni a battersi nel corso degli anni per la loro distruzione. Ragioni di carattere etico, innanzitutto. A spingerci a lottare è stata certamente l'indisponibilità ad accettare l'esistenza stessa della detenzione amministrativa. L'urgenza di mantenere viva questa tensione la leggiamo tra le righe delle pagine di giornale, nelle parole che fanno eco alle politiche intransigenti dell'ex ministro Salvini in materia di sbarchi. Queste non solo ci mostrano quanto massiccia sia la violenza perpetuata dallo Stato, ma guardando anche al caso Sea-Watch 3, la chiusura dei porti permette di presentare come un gesto di grande umanità la decisione di qualche magistrato di far approdare i profughi nel centro di Lampedusa, un posto verso il quale, fino a qualche anno fa, persino una certa sinistra si sarebbe domandata se le condizioni di vita nell'hotspot non comportassero una lesione dei cosiddetti diritti umani. La tensione etica che ci portiamo dentro è particolarmente preziosa, specie in tempi come questi, costellati di tragedie che molte volte sembrano scivolarci addosso senza suscitare in noi chissà quale sussulto. Le stragi nel Mediterraneo, ad esempio, si susseguono ormai con una agghiacciante regolarità e a volte si ha la sensazione che ci si stia quasi abituando, che stanno entrando a far parte della nostra normalità. E se la violenza e gli orrori prodotti dal capitalismo sono destinati a crescere e a farsi sempre più vicini, costellando la quotidianità delle città in cui viviamo, prendersi cura di questo sentimento etico e trattarlo come uno dei beni a noi più cari è di particolare importanza. Una cura fatta di attenzione emotiva, riflessioni e soprattutto di azioni, volte a contrastare l'abbassamento e la futura potenziale scomparsa dell'asticella di ciò che siamo disposti a ritenere inaccettabile.
Nell'esprimere la nostra solidarietà ai reclusi, nello sforzo continuo di sostenere da fuori la loro lotta affinché di questi centri non rimangano che macerie, siamo consapevoli che queste macerie non rappresentano soltanto la libertà per i tanti uomini e donne che vi sono rinchiusi, ma sono un pezzo importante della nostra possibilità di lottare. Questi centri sono infatti un tassello fondamentale nella gestione dei flussi migratori, uno dei problemi in cima all'agenda dei governanti di ogni dove. La loro funzione è da un lato di rinchiudere e permettere l'espulsione di un buon numero di immigrati irregolari, togliendo dalle strade una parte di quell'eccedenza umana che è di troppo rispetto alle esigenze capitaliste. Dall'altro, i centri fungono da deterrente per chi resta fuori, instillando la paura e favorendo così l'imposizione di condizioni di vita e salariali sempre più a ribasso, ai tanti cui manca o potrebbe mancare un documento valido in tasca. Una dinamica che è a cascata e destinata, come effettivamente abbiamo visto, a peggiorare per le vite di molti altri, italiani compresi.
Se pensiamo poi ad alcune esperienze di lotta che hanno avuto una certa forza negli ultimi anni, come quella per la casa o nella logistica, ci accorgiamo immediatamente di come gli immigrati siano la spina dorsale di questi conflitti. I CPR sono quindi una vera e propria spada di Damocle che minaccia di calare sulle teste di chi abbia l'ardire di provare ad alzarla. Una spada che nel corso degli anni è stata resa sempre più affilata da vari provvedimenti legislativi, di cui l'ultimo, in ordine di tempo, è il cosiddetto pacchetto sicurezza Salvini, che restringe l'imbuto del rinnovo dei permessi di soggiorno, amplia il ventaglio dei reati che impediscono di possedere uno straccio di documento valido e al contempo inasprisce le pene per i reati di occupazione e blocco stradale, che sono alla base delle lotte di cui sopra. Tra le tante difficoltà a cui dovranno far fronte i conflitti dei prossimi tempi, ci sarà dunque anche la paura di tanti di rimanere stritolati negli ingranaggi della macchina delle espulsioni, finendo rinchiusi in un CPR in seguito a un picchetto o un'occupazione.
Ieri erano venute le polizie per prendere 3 miei paesani per mandarli giù al paese, siamo bruciati la cella, siamo andati sopra il tetto, da ieri che siamo qua, lo sai che freddo com'è, noi chiediamo solo la libertà, io al mio paese non posso tornare più, 2 giorni fa l'hanno bombardato un bus, e c'è anche l'ISIS lì, e c'è tanti problemi, cosa devo fare? E loro qua comportano con noi come il cane, da mangiare portano a mangiare, fa schifo. Non posso spiegarti a te come si vive qua, una tortura, non è un centro accoglienza. Le guardie di finanza hanno picchiato il nostro amico 2 giorni fa, l'hanno rotto un dente, e volevano anche dare a noi il goscia per dormire, la terapia per dormire, per forza esci, prendi la tua terapia, io non prendo terapia, non prendo niente, e loro dicono prendono la terapia, è così, cosa voglio spiegarti un'altra cosa, cosa voglio ti dico, e qua siamo fatti anche sciopero della fame, e siamo sopra tetto, non scendiamo da sopra tetto, siamo qua noi, chiediamo la libertà, solo questa, chiediamo la libertà e lasciamo anche l'Italia, siamo fuori in Germania o un altro paese, io qua c'è la mia famiglia, c'è tutti ce l'abbiamo la famiglia qua. Ieri è arrivata la notifica che loro non hanno accettato il permesso di soggiorno, ho fatto un'altra richiesta, non è accettato, e tanti amici con me hanno problemi al paese, non possono tornare al paese, meglio qua. Siamo stranieri al paese, qua siamo cresciuti, chiediamo solo la libertà, noi chiediamo solo la libertà, qua mi trattano male, ti giuro mi trattano male, io non posso tornare al paese, io ho cambiato mie ragioni, io sono ateo, mio padre è musulmano, se io torno al paese, se lui già lo sa questa cosa, mi mase dal primo giorno, sono chiesto l'asilo qua, c'è il diritto per prendere asilo umanitario. Sì o no? Loro mi hanno detto non è accettato, devi fare il ricorso e devi stare qua 5 mesi a soffrire. E poi, da mangiare non so cosa mettono dentro. Mangi qualcosa, dormi subito qua. Chiedi qualcosa, devi aspettare 2 giorni, 3 giorni. La lametta per la barba, devi aspettare e fermare anche. Siamo in tortura, di giù meglio Guantanamo di qua. E noi siamo qua sopra, non scendiamo giù.
Se il CPR è un dispositivo con la sua specificità, nella vita degli sfruttati senza documenti è un pezzo quasi indistinguibile dal resto delle oppressioni urbane. Ecco il racconto di qualche anno fa di alcuni compagni che parlano di come la lotta mostri queste connessioni e le reiscriva.
È un aneddoto così piccolo ma probabilmente significativo. Ecco, il 18 settembre è stata quella giornata di barricate nel quartiere della Barriera di Milano per resistere agli sfratti. Ecco, nel tardo pomeriggio dal CIE due ragazzi hanno telefonato per chiedere cosa stava succedendo a Porta Palazzo, perché dei loro amici gli avevano raccontato che c'era casino e c'erano delle manifestazioni. Quindi la voce da Barriera di Milano è passata da Porta Palazzo è arrivata al CIE e dal CIE ci è ritornata in qualche modo, che ci dà un'idea appunto della continuità che c'è tra gli sfruttati, anche quando sono separati da mura, da gabbie, da reti.
Perché, beh, sì, ma vale anche per il carcere questa cosa qui, perché come dire, sia il carcere che il CIE sono dei pezzi del quartiere, anche se sono lontani, perché una parte consistente di questi quartieri che adesso frequentiamo, Porta Palazzo, Aurora, Barriera, rischia di avere o ha materialmente questa esperienza qua, e quindi la gente dentro si conosce, cambia, lotta quando c'è da lottare, ma anche a livello della singola conoscenza, tanti di noi, cioè i militanti italiani, padapim padapam, che adesso in strada, Porta Palazzo, in Barriera conoscono un po' tutti, una parte di questi tutti li abbiamo conosciuti dentro, perché ognuno di noi finisce dentro in media una volta ogni due anni, una volta all'anno, ognuno di noi si fa qualche giorno alle vallette, no? Vabbè, normale, non c'è niente di tragico, e dentro conosce della gente, soprattutto nel gabbione, no? Dove li portano prima di smistarti. E io mi ricordo l'ultima volta che sono stato dentro, quelle 12 persone che ho conosciuto che erano dentro per denunciate perché nonostante l'espulsione non se ne erano andate, era il periodo ancora, no? Della legge, E io poi l'ho tutta ribeccata a Porta Palazzo, e adesso siamo amici e abbiamo fatto delle cose assieme, pur piccole, ma proprio perché Porta Palazzo è fatta in questa maniera qui, perché chi esce di galera poi ci passa, no? E poi perché in generale tanta gente di Porta Palazzo o di Barriera finisce dentro, per cui è anche un luogo di incontro, tanti di noi finiscono dentro e stanno magari qualche settimana anche soltanto e vengono trattati benissimo, gli arrivano i piatti pronti eccetera, perché dentro c'è quello che avevi conosciuto anni fa, con cui avevi fatto le lotte, oppure che avevi conosciuto quando era nel CIE. C'è un insieme di relazioni che sono relazioni di classe poi alla fine, perché vuol dire che questi quartieri, anche se non c'è più il quartiere compatto, no, di una volta, quartiere che vuol dire classe, ecco, e sono popolati da quegli strati sociali che poi entrano ed escono dal carcere e dal CIE, cioè che hanno anche come esperienza collettiva questa, no? E quindi è un po', sono elementi un po' unificanti questi qua, e poi da vedere come vanno, come si possono usare, come si può intervenire, se ne parla pochissimo, però una delle esperienze secondo me più interessanti a Torino attualmente è stato un momento pur breve, in cui delle mobilitazioni dentro al carcere, non più al CIE, venivano riportate all'esterno e i solidali fuori facevano delle iniziative su delle lotte anche spicciole interne alle sezioni. Non se ne è scritto una volta su Macerie. Secondo me questa qui, pur essendo un'esperienza durata poche settimane, è potenzialmente molto molto grossa e interessante, non rispetto al discorso strettamente carcerario, ma proprio rispetto a come tu vedi il legame tra il carcere e il territorio, quindi identificare esattamente da un punto di vista di classe il carcere. I hear the train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since. I don't know when, I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the San Antonio. C'è un posto occupato, in particolare l'asilo, questione storica di Torino, insomma, che ha 18-20 anni, insomma, non ho esattamente idea, in qualche modo ha ospitato diverse persone che sono uscite dal CIE. Queste persone si sono fermate lì e con loro si è potuto stabilire, insomma, un rapporto più duraturo. Anche questo con dei problemi, delle contraddizioni all'interno di questo progetto, perché un conto è se tu devi lottare assieme a delle persone che non sono compagne, magari stai lottando contro la costruzione di un carcere, contro una fabbrica nociva, contro un treno ad alta velocità. Sono persone con cui lotti assieme e ti trovi nel momento della lotta, magari riesci anche a organizzarti con loro, ma poi alla sera si va ognuno a casa sua. Questo
sui lati positivi e sui lati negativi. Quando invece una certa lotta prevede anche un momento di convivenza, allora qui possono nascere chiaramente delle difficoltà, perché la relazione è molto più stretta, possono nascere degli attriti. Anche nella nostra testa può nascere un equivoco tra dove finisce la lotta e comincia la vita quotidiana. Si può pensare che lotta e vita quotidiana siano la stessa cosa, o che prima venga la vita quotidiana e poi venga la lotta. Insomma, apre una serie di problemi, una serie di contraddizioni che si affrontano e al di là dei problemi poi offrono spunti di riflessione interessanti.
Il luogo in cui si sono organizzate le cose, cioè in cui sono avvenuti i primi incontri, sono stati un cortile di una scuola, perché alcuni di noi hanno figli e portano i figli a scuola in questo quartiere, quindi nel cortile ti parli con gli altri genitori che sono sotto sfratto, che non hanno lavoro, che rischiano di finire al CIE anche, no? Quindi i primi due sfratti sono stati uno in base a un incrocio del cortile di una scuola, perché la famiglia sotto sfratto ha la bimba che va a scuola con un bambino figlio di uno di noi, e l'altro sfrattato era l'amico di uno che noi conoscevamo perché era stato nel CIE e lo conoscevamo già, quindi quando era nel CIE aveva avuto anche un sostegno in più, gli portavamo io personalmente poi gli portavo la frutta, i vestiti e tutto il resto, perché abitava vicino a casa mia, e poi questa persona è andata a vivere all'asilo in maniera del tutto casuale in seguito a un pezzo della lotta nel CIE, un periodo in cui andavamo per il mercato a raccogliere verdure, no, frutta da portare dentro come forma spicciola di solidarietà fatta non da noi ma da gente uscita, e poi lui con queste cassette ha scoperto l'asilo e non è più uscito, adesso è uno di quelli che tutti i compagni tutta Italia conoscono, no? E era un suo amico il secondo sfrattato, quindi era l'amico di uno che noi abbiamo conosciuto grazie al percorso di lotta ai CIE, che ha avuto il passo avanti del posto fisico dove ti vedi sempre. Però ogni passo avanti della lotta poi crea dei problemi ulteriori che prima non hai, no? Finché fai le tue cose tra compagni, i problemi sono quelli organizzativi tuoi e quelli organizzativi della repressione, e come si confrontano questi due piani. Quando poi la lotta è quella vera, ci sono mille robe che dobbiamo imparare. Se non inizi a farle, non impari a farle, e che sono oggettivamente difficili, perché questa cosa che sottolineavate del posto dove si ospita è una cosa difficile, perché ti trovi a vivere con della gente che giustamente è completamente diversa da te, hai anche degli ostacoli di tipo culturale che non capisci mai bene, e poi bisogna contare il fatto che tutte queste cose qui agiscono con dei pezzi di città, di nuovo, che hanno le spalle al muro. Perché adesso come adesso le lotte grosse che stai portando avanti sono con persone che non sanno dove andare a dormire, non sanno dove andare a dormire se li sbatteranno fuori da quella casa, se ancora ce l'hanno, perché noi conosciamo un sacco di gente che vive in strada, non c'è neanche il problema del salario. No, una volta tutte queste lotte qui si facevano dicendo però noi abbiamo gli aumenti del salario, però poi ce li rimangiano con l'affitto, la bolletta. Adesso il salario non c'è più nessuno. E funzionano anzi queste lotte proprio perché la gente non va a lavorare e ha tempo di lottare. Questa cosa poi comporta dei problemi, cioè il fatto che anche come libertà di scelta, no, delle persone, e come modo di fare quotidiano, che noi non siamo assolutamente preparati ad affrontare. Tu ospiti una persona, ma questa persona poi, se non c'è più la tua disponibilità, dove va? Cosa fa? E buona parte è gente completamente sradicata e sono problemi enormi, chi se li ha collati fa giustamente fatica. E si vedrà poi man mano con l'accumulo dell'esperienza cosa è meglio fare, ma sicuramente se non ci fosse stata quell'apertura anni fa non ci sarebbe quasi niente di tutto questo.
Una cosa va detta senza mezzi termini a proposito dei rapporti tra solidali e reclusi. La ricostruzione contenuta nelle carte tribunalizie è una grossolana e insolente falsificazione storica. Grossolana perché nel solo periodo preso in esame nelle carte, e quindi da gennaio 2015 a dicembre 2016, nel centro di Torino ci sono state almeno 5 rivolte accompagnate dall'incendio di pezzi significativi della struttura. Della maggior parte di queste rivolte, in quanto non funzionali alla ricostruzione degli inquirenti, non c'è menzione nell'ordinanza. Insolente, perché l'idea che i reclusi dei centri siano pedine di una strategia da muovere con saggezza e prudenza, come in una partita a dama, può probabilmente tornare utile al polemismo di certi anarchici e agli inquirenti alla ricerca di prove
delle loro assurde tesi, ma oltre che falsa è un insulto a tutti quei compagni che si sono battuti apertamente e con costanza contro la reclusione amministrativa in questi anni, rispettando le scelte dei reclusi dei centri, che sono sempre stati gli unici a decidere se, quando e come rivoltarsi, e mettendo in gioco la propria libertà non certo per calcoli politici o tornaconti personali.
I reclusi dei centri si sono sempre ribellati e sempre si ribelleranno, con o senza la presenza di solidali all'esterno. A chi fuori ha cercato di agire è sempre toccato scegliere se portare avanti un piano di intervento prettamente individuale e separato, concentrandosi in modo assoluto sull'azione diretta e sul tipo di pratica messo in campo, come se in sé e per sé potesse bastare a portare i ferri corti col mondo della reclusione amministrativa, oppure affiancare l'intervento individuale a un più ampio tentativo di coordinazione con i reclusi, a costo di lasciare al nemico una quantità infinita di comunicazioni telefoniche, intercettate, testi di analisi, racconti e discussioni. Le tante iniziative che gli inquirenti descrivono come messaggi cartacei inseriti in palline da tennis lanciate all'interno del locale CPR al fine di instaurare preventivi contatti con gli stranieri ivi trattenuti, fomentare i trattenuti riferendo notizie sulla distruzione di altri CPR, mettere in contatto gli extracomunitari trattenuti nei vari CIE e anche aver fraudolentemente introdotto nel locale CPR fiammiferi ed accendini, sono patrimonio storico di questa lotta, al pari dell'iniziativa autonoma, e anche per questo vanno difese.
Voler sviscerare nel dettaglio le strategie repressive della controparte, capire cosa pensa e dentro quali confini tenta sempre più di rinchiuderci, non possiamo esimerci dall'intraprendere una prima disamina del modo in cui queste strategie vengono poste in atto. Addentriamoci dunque nel tunnel della tecnica repressiva e degli strumenti più o meno raffinati che porta con sé, dando un primo sguardo ai 66 GB di faldoni che hanno accompagnato l'ordinanza di custodia cautelare. A chi si è ritrovato a spulciare questa mole di dati è saltata subito all'occhio una prassi ormai consolidata da parte delle forze di polizia e già vista in altre vicende processuali: raccogliere migliaia e migliaia di pagine di intercettazioni. Sappiamo già come le indagini per reati associativi o con finalità di terrorismo servano anche a garantire un monitoraggio costante su gruppi di compagni e su tutto ciò che gli ruota attorno. Ma in questo caso spicca con particolare evidenza come il mezzo, per il semplice fatto di essere utilizzato, contribuisca alla costruzione di ciò che dovrebbe soltanto monitorare. Non è un caso, quindi, che le intercettazioni vengano usate non solo per tentare di scoprire la paternità di azioni notturne o anonime, ma soprattutto per ricostruire reti di relazioni, iniziative ed episodi che nessuno ha mai avuto particolare interesse a nascondere. I servizi tecnici hanno consentito di riscontrare, ricorre costantemente nelle pagine degli inquirenti in relazione alla paternità di opuscoli e articoli discussi nelle più svariate situazioni pubbliche, a partire dal noto "I CIE li bruciano". Origliare le conversazioni per scoprire chi amministrava la pagina Facebook "Nocie", chi scriveva sul blog "Macerie", chi comprava i fuochi artificiali per i saluti e le iniziative, ammantando di un'aurea di clandestinità tutta quella parte di lotta allargata e condivisa tra tante persone ostili alla macchina delle espulsioni. Come se dicessero: erano un'associazione sovversiva perché abbiamo dovuto spiarli per scoprirlo. We'll be right back.
Lo stesso meccanismo, in un certo qual modo, lo ritroviamo anche nelle comparazioni antropometriche legate ai tentativi di incendio dei postamat attribuiti a due delle compagne indagate. Tutto verte sul delineare alcune caratteristiche fisiche generali entro le quali iscrivere gli elementi altamente caratterizzanti, che nel nostro caso sarebbero il modo in cui una compagna appoggia il piede destro nella camminata e la maniera in cui l'altra si sistema i capelli e muove il braccio mentre deambula. Le caratteristiche generali riguardano invece la stazza fisica, riportabile a tre macro categorie: ectomorfa, mesomorfa ed endomorfa. Ad esempio, una compagna corrispondente alla seconda categoria avrebbe un corpo atletico, forte, con spalle più strette rispetto alla parte bassa del corpo. Dalla quantità di video prodotti in merito agli episodi notturni di cui abbiamo parlato, abbiamo poi l'ennesima conferma del futuro distopico che ci attende nelle metropoli e non solo. Un futuro che è già presente. Le città sono piene zeppe di occhi silenziosi e acuminati che monitorano i grandi istituti come le poste e i consolati, così come le piccole attività, quali negozietti e farmacie. La rete capillare di telecamere pubbliche e private permette di seguire una persona per diverse decine di minuti, cercando di cogliere il momento in cui, anche molto lontano dal luogo del misfatto, qualcuno può scoprire il volto o salire su un'auto così da poterne scoprire l'identità. Nell'inchiesta Scintilla non sono servite a molto, ma dall'analisi dei filmati si capisce quanto questi occhi, anche quando sono nascosti dentro involucri di modeste dimensioni, quasi a sembrare dei giocattolini, in realtà ci vedono lungo e ad ampio raggio, fino a raggiungere incroci e marciapiedi opposti.
Continuando questo cammino attraverso gli strumenti del nemico, arriviamo a un'altra tecnologia che, sebbene non abbia fornito importanti elementi indiziari nell'inchiesta Scintilla, è stata usata in modo creativo: il real-time positioning, un servizio di rilevamento e segnalazione in tempo reale della posizione esatta dei dispositivi abbinati ad utenze telefoniche. In questo caso il servizio è stato richiesto anche per rilevare l'avvicinamento o la presenza di determinate utenze e di ogni altro dispositivo a certi luoghi ritenuti sensibili, quali l'asilo occupato, con tanto di differenza tra perimetro e cortile interno, CPR, rifugio autogestito Sei Gesù e la residenza di un compagno indagato. Sarà per questo, tra le altre cose, che spesso e volentieri, quando dei solidali si recavano sotto le mura del lager di Corso Brunelleschi per salutare i reclusi senza averlo annunciato, trovavano la Digos ad aspettarli? Non è dato saperlo, ma nel dubbio, anche per un saluto, può essere meglio lasciare il telefono a casa. Dulcis in fundo, non manca l'ormai arcinota analisi biomolecolare, o per noi profani, test del DNA. Gli inquirenti avrebbero trovato tracce biologiche e impronte digitali in alcuni plichi esplosivi, come quelli diretti alle ditte Morello, Manita Lidia, Igeam e Cerma, nonché sugli ordigni attribuiti a due nostre compagne inquisite. Nessun confronto ha tuttavia dato riscontro positivo con gli attuali indagati. Se questi sono solo alcuni dei tanti strumenti utilizzati dalle procure contro compagni e compagne, a cui seguono anni e anni di carcerazione, bisogna dire che questa carcerazione avviene quasi sempre in alta sicurezza. E così è stato ogni volta, così come è capitato ad Anna, incarcerata per Scriptamanent, a Silvia, incarcerata appunto per Scintilla, e a Nat per Prometeo, che hanno trascorso addirittura mesi e mesi all'Aquila in un regime non dissimile dal 41 bis. Andiamo ad ascoltare l'audio dell'avvocatessa di una compagna proprio sui regimi di differenziazione carceraria.
L'articolo 90 è stato appunto l'antesignano dell'articolo 41 bis, ma diciamo che fra le due norme c'è sia una continuità ma anche una rottura, nel senso che l'articolo 90 veniva applicato ai prigionieri, alle prigioniere politiche, ma anche ai proletari ribelli, quindi era legato proprio a delle, cioè alla necessità di, diciamo, di differenziare, di applicare un trattamento più duro a chi in quegli anni aveva guidato le lotte in carcere, quindi ricordiamo c'erano state le brigate di campo, insomma lotte in carcere abbastanza dure, per cui era finalizzato proprio a colpire questa categoria di detenuti, appunto sia prigionia politica che appunto i proletari ribelli. Mentre per quanto riguarda il 41 bis c'è stato diciamo addirittura un salto in avanti, nel senso che non si fa neanche più riferimento alla pericolosità interna, al fatto che possano mettere a repentaglio la sicurezza dell'istituto per il loro comportamento, anzi in genere sono persone che si comportano abbastanza bene, insomma, anzi questo viene valutato addirittura dall'amministrazione penitenziaria come un sintomo da non valutare, perché i mafiosi o i camorristi appunto in carcere si comportano bene, è legato proprio alla tipologia di reato. Quindi il salto in avanti è che si è stabilito che per determinati reati, per cui una colpa d'autore, a prescindere quindi ancora in contraddizione con quella che è la diciamo la regola principe dell'ordinamento penitenziario, ossia il trattamento individualizzato. Non importa che uno sia persona che si comporti bene, siccome ha commesso determinati reati, in carcere per quei reati gli viene applicato il 41 bis. Quello che c'è diciamo di continuità è il fatto che sia l'articolo 90 che il 41 bis rappresenta il 41 bis la punta più avanzata del progetto di differenziazione all'interno del sistema detentivo in Italia, ma anche in Occidente, perché non è che questi sistemi detentivi esistono soltanto in Italia, anche in Spagna c'è il FIES, insomma ci sono ormai si costruita, diciamo, quando si parla di continuità è perché forse in Italia per la prima volta è stato inserito l'articolo 90 alla fine degli anni 70, ma questo ha fatto storia, ha fatto lezione per tutti i sistemi detentivi a livello europeo, quindi oggi questo tipo di differenziazione è generalizzato a tutto l'Occidente e anche ad altri paesi come ad esempio la Turchia. E quindi comunque rappresenta appunto la punta più alta del sistema di differenziazione ed è un presidio, diciamo, di punizione all'interno del sistema carcerario da cui non si torna indietro, insomma, e che anzi a mio parere, insomma, andrebbe anche magari in altra sede approfondito il legame con presidi simili che ormai vengono estesi al sociale, quali ad esempio il DASPO e via dicendo, nel senso che parliamo di misure di prevenzione che vengono applicati non per quello che tu sei o hai fatto, ma insomma sulla base di una pericolosità intrinseca che viene attribuita per quanto riguarda il 41 bis sulla base del reato commesso, per quanto riguarda le misure di prevenzione esterne sulla base di chi sei, il povero, la prostituta oppure insomma il militante politico.
Anche oggi i circuiti carcerari italiani sono differenziati, i trattamenti cioè si basano su premialità e punizione. Puoi dirci da quando è diventata strutturale, cioè da quando è stata normata questa politica detentiva?
Ma chiaramente questo tipo di politica nasce in realtà con la riforma con l'inserimento proprio dell'ordinamento penitenziario, quindi con la riforma del 75 a seguito delle lotte dei prigionieri nei primi anni 70, si arriva poi alla riforma, che ovviamente è anche una conquista dei prigionieri, ma nel contempo naturalmente lo Stato mette dei paletti, insomma, che sono quelli appunto soliti un po' del bastone e la carota, per cui da un lato c'è la premialità, per cui c'è la liberazione anticipata, quindi lo sconto di pena per ogni semestre di buona condotta, ma dall'altra c'è anche la possibilità di inserimento in circuiti differenziati, e a questo serviva anche all'epoca all'articolo 90. Naturalmente poi dopo la metà degli anni 70, con l'aumento dei prigionieri politici, in qualche modo si sono affinate ancora di più le tecniche da parte dello Stato, e quindi si è arrivati poi nei primi anni 80 alle leggi sulla dissociazione e sul pentitismo con sconti di pena, in cui chiaramente emerge con evidenza quanto uno non vada in carcere per quello che ha fatto, ma per quello che è e che rappresenta. Per cui nel momento in cui la persona appunto si dissociava o addirittura si pentiva, anche se aveva commesso tantissimi reati, insomma veniva scarcerata o comunque aveva accesso ad un circuito carcerario molto più leggero. Quindi certamente i circuiti carcerari vengono normati alla fine degli anni 70. Naturalmente proseguono anche oggi, insomma, e quindi ci sono i vari circuiti di detenzione, che sono appunto la detenzione, il circuito di detenzione attenuata per i reati meno gravi o per i tossicodipendenti, poi c'è il circuito, diciamo, comune, e poi ci sono i circuiti di alta sicurezza, che sono AS1, AS2, AS3. All'apice di questa piramide naturalmente c'è il 41 bis, che è lo spauracchio, diciamo, dei detenuti naturalmente che si trovano nei circuiti di alta sicurezza, che rispondono, diciamo, al tipo d'autore, perché quindi sono in carcere per quei reati per i quali può essere applicato l'articolo 41 bis, e quindi naturalmente rappresentano un freno, insomma, anche per qualsiasi lotta che si possa sviluppare nel circuito carcerario, perché non hanno poco da perdere, non hanno solo i benefici da perdere, ma hanno anche in realtà la possibilità che il loro trattamento si trasformi in altro, e che quindi vengano poi trasferiti nei reparti di 41 bis.
A questo proposito, quali aspetti del 41 bis si riverseranno o quali si sono già riversati negli altri circuiti carcerari?
Ovviamente nel momento, diciamo, il regime del 41 bis è il regime più pesante all'interno del sistema penitenziario, però l'aggravarsi delle condizioni per i detenuti in 41 bis non lascia molti margini neanche agli altri circuiti, nel senso che poi una serie di regole, quali per esempio quelle che attengono alla detenzione dei libri in cella, col problema della sicurezza, no? Che ne so, magari si dice che si accumulano troppi libri, quindi ci potrebbe essere il pericolo che poi possa essere dato fuoco alla cella, e quindi meno documenti, meno carte ci sono dentro la cella e sono più facili i controlli, quindi queste regole poi finiscono per debordare anche negli altri circuiti, sicuramente nel circuito di alta sorveglianza, insomma. Poi chiaramente altri aspetti che sono anche attuali, diciamo, sono quelli per esempio della videoconferenza. La videoconferenza, che fino a poco tempo fa era riservata esclusivamente ai detenuti in 41 bis e giustificata dal fatto di evitare che i detenuti venissero spostati, si potessero rincontrare nei processi, in realtà attualmente è stato poi allargato addirittura su richiesta dei detenuti per evitare le trasferte nei tribunali, e quindi ponendola su base volontaria, molti detenuti senza capire che si trattava di una restrizione dei loro spazi, diciamo, di vivibilità, di socialità e di interlocuzione diretta col giudice, hanno accettato questo, per esempio nei processi, nelle udienze davanti al tribunale di sorveglianza. Di fatto quest'estate, proprio con il cosiddetto decreto Orlando si è arrivati a estendere la videoconferenza a tutta una serie di reati, tra cui i reati per, con finalità di terrorismo, o quantomeno al momento come obbligatorietà della videoconferenza per quelli che sono considerati promotori e organizzatori di tali associazioni, che insomma, per dirla, diciamo, siccome queste sono associazioni che generalmente, se ci sono, sono visibili, no? Socialmente, cioè le avvertiamo, in realtà non le avvertiamo, però nella realtà poi tantissime persone finiscono in carcere con accuse di questo genere, anche se non è successo nulla o non ci sono elementi per provarlo, insomma.
La lotta alle prigioni per senza documenti non è iniziata con il periodo in esame dell'Operazione Scintilla e non si è conclusa con l'ultimo anno che le carte prendono in esame. La lotta contro i CPR continua in tutta Italia, le rivolte sono continuate e compagni e compagne continuano a portare avanti il cammino per far sì che di quelle prigioni non rimangano che macerie.
Dalle ultime notizie che abbiamo dai reclusi di Corso Brunelleschi sappiamo che in questo momento la struttura è probabilmente piena. L'area gialla e l'area viola contengono 35-36 persone e sono quindi alla massima capienza, mentre sappiamo con certezza che l'area rossa è completamente vuota poiché è stata distrutta dalle rivolte del 10 settembre. In generale la percezione di chi è dentro è quello di un continuo vai e vieni, e questo significa che le persone continuano a essere rapite dalle strade, da casa propria, portate nel CPR e poi deportate nel proprio paese d'origine. Sicuramente le deportazioni avvengono verso la Nigeria e verso la Tunisia, come succede ormai da 2 o 3 anni in seguito a sia agli accordi bilaterali sia appunto a un'intesa tra governi per accelerare le espulsioni. Rispetto alle condizioni interne, a quello che è la situazione in generale, sappiamo che continuano delle situazioni sanitarie emergenziali. I reclusi ci raccontano di frequenti atti di autolesionismo, persone che hanno dei problemi e che non vengono assolutamente seguite dal personale sanitario del centro. E sappiamo inoltre che, come ogni inverno, inizia a mancare l'acqua calda in alcune aree e addirittura nell'area viola probabilmente prosegue l'assenza totale di acqua. Da dentro inoltre ci dicono che sono molto preoccupati per la presenza del coronavirus, nonostante la situazione pandemica ormai prosegue da più di un anno, dentro sembra che non vengano ancora distribuiti i dispositivi di protezione personale. Chiaramente i racconti che riceviamo da dentro ci ricordano ogni giorno e ogni volta le derisioni, le botte, le umiliazioni che i reclusi del CPR di Corso Brunelleschi subiscono dalle varie forze dell'ordine che sono presenti nel centro. E chiaramente, come ogni volta, l'elemento del cibo continua a tornare nei racconti. Ovvero il cibo arriva spesso scaduto e soprattutto imbottito da farmaci e psicofarmaci per sedare un po' gli animi più caldi del CPR.
E Siamo qui, siamo in centro di accoglienza di Torino, che veramente ci stanno trattando in un modo che io non sono mai stato trattato così, neanche gli altri. Medicazione zero, ci sono persone malate, che ci sono persone che hanno le diabeti, i cuori, queste cose qui, ci danno solo una tachipirina. E quando ci sono pure persone che davanti a me, qui vicino, proprio sono, c'è chi ha il dito rotto, c'è chi fratture, queste cose qui, ci mettono solo una fascia per non farci uscire all'ospedale, così se ci mettono il gesso ci faranno uscire, non so perché. Io personalmente sono malato, io personalmente sono malato con il morbo di Crohn, che è una malattia già incompatibile al carcere, queste cose qui. Non vogliono farmi fare una visita medica per avere una carta, così la do al mio avvocato, che il mio avvocato la rappresenta al giudice, che anche il giudice, il processo che fanno è tutta una presa in giro. Nel senso che tutta è una commedia, una scena, una messa in scena, che è un protocollo, non so cosa fanno, perché non ascoltano nessuno e quello che hanno deciso deve accettarlo. Non ce la facciamo più, non dormiamo bene, ci picchiano, qui ci provocano, a qualsiasi cosa ci mettono in tanti, militari, guardia finanza, carabinieri, polizia, iniziano a insultare le nostre madri, le nostre famiglie e anche ci mettono le mani addosso e tutto quanto. Ci trattano veramente, non dico, io non so, in carcere, io non sono mai stato in carcere, e ci trattano come animali e non ci danno nessuna possibilità di parlare o di rappresentare o di dicano solo dovete fare i tamponi così vi mandiamo a casa.
Nonostante il cibo drogato e le condizioni di reclusione, di isolamento e in generale molto afflittive, i reclusi non smettono mai praticamente di protestare e urlare la propria rabbia in quei luoghi. Come dicevo prima, appunto, il 10 settembre c'è stata una grossa rivolta nell'area rossa, una rivolta che ha poi portato alla distruzione e alla chiusura dell'intera area. I reclusi in quel caso stavano protestando in solidarietà a un proprio compagno che in un momento di difficoltà e in una situazione abbastanza drammatica non solo non ha ricevuto un'assistenza sanitaria, in quel caso emergenziale, ma è anche stato deriso e abbandonato a se stesso.
Era sempre per lo stesso motivo di Sanito, che si ha fatto la corda, voleva uccidersi, si è fatto male pure alla mano, l'abbiamo salvato noi, e c'era l'ispettore che si sentiva l'odore dell'alcol da lontano, ubriaco, si faceva la sua vita, nel senso si faceva i fatti suoi. E guardava, anche c'è qualcuno dei mediatori, quelli che ci aiutano, c'era qualcuno dei mediatori che gli ha detto guarda apriti e andate a salvarlo, e lui no, dice vuole vedere fino all'ultimo, ci godeva proprio. Allora noi abbiamo acceso il fuoco per attirare la loro intenzione, capito? Per quello noi abbiamo, per attirare la loro intenzione. E lui c'era l'unico motivo, cioè l'unica soluzione che avevamo in mano di fare. Poche robe che abbiamo i materassi, queste cose qui abbiamo bruciato. E loro potevano spegnere il fuoco anche molto prima.
dalle ultime notizie che abbiamo, purtroppo sappiamo che in seguito a questa rivolta sono state deportate 16 persone, 8 verso la Nigeria e 8 verso la Tunisia, mentre una persona probabilmente è in carcere. A proposito di notizie recenti, il 13 settembre è uscito il bando per la gestione del CPR di Corso Brunelleschi. Dalle notizie che si possono leggere su alcune testate online, GEPSA quest'estate ha dichiarato di non candidarsi più al bando 2022. Probabilmente le motivazioni sono correlate a tutti i problemi che ci sono stati in questi anni nei CPR, incluse le due morti più recenti, ossia quella di Faisal nell'estate 2019 e quella di Moussa Balde avvenuta quest'estate. Giusto per ricordare a tutti e per chi non lo sapesse, GEPSA è un'azienda francese leader nel business della reclusione e della prigionia e specializzata nella gestione ed erogazione di servizi nel mondo appunto della carcerazione. Non sappiamo ancora chi sarà a candidarsi per questo lauto affare e se effettivamente GEPSA non si ricandiderà. Per ora sappiamo che l'importo complessivo dell'appalto è di oltre 2 milioni di euro e che sicuramente, seguendo la logica dell'appalto, sarà un'altra grande azienda ad accaparrarsi l'enorme cifra. Staremo a vedere insomma quali sono le aziende che sceglieranno di gareggiare e che saranno dunque i prossimi responsabili delle morti e delle espulsioni che avvengono nei CPR.
La situazione detentiva all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio è insostenibile, come le persone recluse ci hanno continuato a raccontare più volte negli anni. Dalla loro istituzione non si sono mai spente le grida di protesta da dentro queste strutture e si sono susseguite le rivolte. La mano dello Stato dentro questi lager non è mai stata morbida e le notizie di pestaggi da parte della polizia non sono un'eccezione. La pandemia da Covid-19 non ha fatto che inasprire ed esasperare le condizioni cui sono costrette le persone senza documenti dentro quelle mura. È di queste settimane la notizia della chiusura dell'ospedaletto, una delle sezioni del centro suddivisa in piccole stanze singole che fungono da celle di isolamento punitivo. Il garante dei detenuti si è pavoneggiato di quella che ha avuto la faccia tosta di chiamare positiva collaborazione con il Ministero dell'Interno. Il garante, Mauro Palma, aveva fatto visita al centro il 14 giugno scorso, dopo la morte di Moussa Balde, proprio in una cella di isolamento, e successivamente aveva stilato un rapporto in cui parlava del trattamento inumano e degradante che ricevono le persone recluse all'interno dell'ospedaletto. Chiunque conosca anche solo superficialmente la realtà dei centri, però, sa benissimo quanto quelle condizioni siano la norma. Le visite, i proclami e le denunce da parte di rappresentanti istituzionali e di garanti arrivano sempre ed esclusivamente all'indomani di fatti tragici, nei CPR così come nelle galere, come ci raccontano i fatti relativi alle rivolte nelle carceri dell'anno scorso. La morte di Moussa ha scatenato una compulsiva speculazione da parte delle autorità, dei giornali e delle istituzioni. Improvvisamente si sono avvicendate visite del garante, inchieste giudiziarie, visite e dichiarazioni da parte di politici onorevoli facenti parte di quegli stessi partiti di governo che hanno istituito e rinnovato i centri di detenzione amministrativa. Non è un caso che tra le denunce fatte da questi ultimi ci sia il fatto che non siano presenti le telecamere a controllare cosa succede là dentro, come a dire che quel luogo non è abbastanza panottico. Per loro il problema è la mancata sorveglianza. Succede poi che questi stessi rappresentanti e garanti gioiscano e si dicano soddisfatti della decisione, presa dal Ministero dell'Interno, di accogliere la raccomandazione di interdire l'utilizzo dell'ospedaletto. Così ci si dà la pacca sulla spalla, ci si ripulisce la faccia e la coscienza, ci si compiace della propria sensibilità umanitaria. Quello che ci restituisce questa vittoria istituzionale è in prima battuta il fatto che le istituzioni statali festeggino loro stesse mentre denunciano che nei luoghi di detenzione dello Stato le persone recluse vengono torturate. In secondo luogo, che le situazioni drammatiche all'interno di queste strutture diventano vere e reali solo ed esclusivamente quando sono le istituzioni stesse a dare verità e realtà a queste situazioni. Ma non sarà la chiusura di una singola sezione del CPR ad arginarne la violenza strutturale sistemica. Le persone recluse lo sanno bene e da sempre si oppongono e lottano contro questo sistema detentivo. Tant'è che il 10 settembre all'interno del CPR di Corso Brunelleschi le persone recluse hanno dato vita ad una rivolta dando fuoco ai materassi e rendendo completamente inagibile l'area rossa. In questo caso, come in molti altri, i ragazzi protestavano per il mancato intervento da parte del medico del centro nei confronti di un ragazzo che aveva tentato il suicidio. Il mattino seguente la polizia aveva picchiato i reclusi portando via tre persone che sono state poi deportate. È l'ennesima storia di rivolta e di determinazione, perché l'unico modo per combattere contro questo sistema detentivo è quello di distruggerlo, di incendiarlo. Dalla loro istituzione nel 1998 infatti sono sempre state le rivolte che hanno reso inagibili queste strutture e che nel migliore dei casi le hanno fatte chiudere interamente. Nel 2009 il CIE di Pian del Lago in Sicilia, nel 2013 il CIE di Modena, lo stesso anno ad agosto il CIE di Sant'Anna di Capo Rizzuto vicino a Crotone, mentre a novembre il CIE di Gradisca di Sonzo e infine il CPR di Trapani Milo a febbraio dell'anno scorso. Tutti chiusi solo grazie alle proteste, alla rabbia, alla resistenza e alla voglia di libertà delle persone che erano rinchiuse là dentro. C'è anche chi da anni prova a sostenere questa voglia di libertà, a dare voce alle persone recluse, a lottare per fare in modo che di questi posti non rimanga nulla. La solidarietà portata alle rivolte per la libertà non piace a chi questo sistema lo difende e lo foraggia, come accade con l'operazione Scintilla, scattata il 7 febbraio del 2019, che vede indagate compagne e compagni accusate di aver lottato a Torino contro la detenzione amministrativa e la macchina delle espulsioni. Non possiamo che ribadire di essere sempre al fianco di chi lotta per distruggere gabbie, frontiere e galere.